ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Nuovo appuntamento con Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30 e poi in podcast su webradio.admr-chiari.it. Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 5 della quarta stagione, sarebbe in totale la numero 119 da quando questa trasmissione ha preso il via circa 3 anni fa, e l'ospite di oggi, tanto per dare ancora qualche numero, è esattamente il 100esimo. È già stato annunciato 7 giorni fa, per cui se avete seguito il precedente appuntamento dovreste già sapere che si tratta di Massimiliano La Rocca, cantautore fiorentino che personalmente reputo da sempre fra le migliori espressioni nel campo della canzone d'autore nostrana. Max La Rocca, come è altrimenti conosciuto, è un artista che, specialmente nei suoi primi anni di attività, è stato profondamente influenzato dalla musica americana delle radici, ma che successivamente ha intrapreso un percorso assai personale, grazie soprattutto alla collaborazione con i Sacri Cuori di Antonio Gramentieri prima e Hugo Reis poi, musicista australiano che ricordo è stato a lungo con i Bad Seeds di Nick Cave. Quest'ultimo in particolare è stato il produttore degli ultimi 2 dischi del cantautore toscano, compreso ovviamente il più recente che porta come titolo Diamond. Ho già avuto modo di incontrare più volte Massimiliano anche radiofonicamente, ma è da un po' che non ho il piacere di ospitarlo in un mio programma, per cui oltre a parlare del suo ultimo lavoro mi permetterò di chiedergli qualcos'altro anche sul suo più recente passato artistico. Per cominciare la trasmissione, tuttavia, come sempre, c'è un brano proveniente proprio dal disco che ho appena citato, ed è quello d'apertura che si intitola Non saremo più gli stessi e con il quale vi auguro buon ascolto.
Possibile, piega il coltello nel cuore, senti passare le ore, tutto si è cristallizzato, non riconosci il passato, restano immagini vivide, non saremo più gli stessi. Del visibile, l'ineluttabile appare da una terrazza sul mare, senti alla porta il mio odore, stringi tra i denti il sapore, oltre la soglia sensibile, non saremo più gli stessi, ritrovati ma diversi. Saremo più gli stessi, continenti mai sommersi, saremo più gli stessi, non avremo più difetti, solo occhi da mangiare, pelle da bere. Non saremo più gli stessi, non ricorderemo i nomi delle bambole di pezza e delle stazioni.
Ciao Massimiliano, è da molto che non ci sentiamo, per cui sono veramente lieto di ritrovarti. Buongiorno a te e benvenuto a Folk Beat.
Ciao Massimo, buongiorno a tutti.
Allora, l'ultima volta che noi ci siamo sentiti credo che fosse più o meno il 2014 o giù di lì, ed è in occasione di un disco che ha cambiato radicalmente un po' il tuo modo di vedere la canzone d'autore. I tuoi lavori precedenti, i tuoi primi due album, infatti, erano più vicini a, avevano una sensibilità molto americana, che so comunque essere musica che tu ami ancora oggi, però a partire da quel disco che era quello realizzato con l'aiuto dei Sacri Cuori, ovvero Qualcuno Stanotte, è cambiato molto nella tua musica.
Sì, diciamo, tu sai, io divido la mia carriera, anche se parlare di carriera musicale in Italia sembra quasi di parlare di diventare una sorta di monaco zen, un po' alla Leonard Cohen, no? Cioè una vita votata alla castità, come dire, economica, ma non castità, insomma, di soddisfazione, ovviamente. Comunque questa carriera io la divido in due fasi, no? La prima, che era legata molto alla musica russa americana, che idealmente la concludo con Ciupadero, il disco che abbiamo fatto con Massimo Bubola, Andrea Parodi, Jono Manson, come Barnetti Bros Band, un disco registrato ormai 15 anni fa in New Mexico, e quella per me è un po' stata la fine di questa prima fase di cui parli tu. Poi dopo un po' di anni ho voluto fare un altro tipo di ricerca, che in un certo senso fosse anche più legata, se vogliamo, alla musica filmica nell'accezione più ampia del termine, quindi lavorare anche molto sugli ambienti, suoni, timbri. Fino a quel momento per me la musica era soprattutto scrivere delle belle canzoni, che ovviamente è rimasta una prerogativa, ma adesso ho aggiunto anche un po' un lavoro molto più, uno studio lungo sulla modalità di produzione dei suoni e degli ambienti, e sicuramente a partire da quel disco di cui parli, proprio perché lavoravo con i Sacri Cuori, Antonio Gramentieri, che insomma fanno proprio musica, facevano, perché ora ai noi la band si è sciolta, però facevano proprio musica filmica e strumentale.
Sì, indubbiamente se c'era un gruppo che poteva creare quel tipo di atmosfera che tu cercavi erano i Sacri Cuori. E tra l'altro va anche detto che da allora Antonio Gramentieri praticamente è diventato una presenza costante nei tuoi dischi.
Sì, assolutamente, è diventato un collaboratore fisso. Poi direi tutta quella scena romagnola, no? Che poi ovviamente di cui lui è uno degli interpreti principali, è una scena che ho abbracciato completamente, quindi poi anche i miei ultimi dischi sono quasi tutti stati fatti in Romagna.
Sì.
L'ultimo, tra l'altro, di cui immagino parleremo a breve, allo studio di Roberto Villa, è un altro musicista produttore romagnolo. Mi sono trovato bene, insomma, su quel lato della costa in Italia.
Però per l'album successivo, per cui c'è un piccolo mistero, che poi in verità è stato semplicemente un fraintendimento, intendo dire quello dedicato a Dino Campana, ti sei rivolto a un produttore completamente diverso, che è quel grandissimo musicista che è Riccardo Tesi. A proposito, ne approfitto per ricordare che tu e Riccardo il prossimo 19 ottobre sarete a Verano Brianza presso la biblioteca locale per presentare questo disco dedicato appunto a Dino Campana. Questo è un lavoro che ti restituisce più alle vesti, diciamo, comuni del cantautore, soprattutto è anche, ovviamente, data la presenza di Riccardo, molto più italiano.
Sì, beh, lì ovviamente quello è una sorta di disco, se vuoi, parallelo, no? Poi al mio progetto, insomma, solista, se vogliamo. Era un disco molto particolare dove lavoravamo sui testi di questo grande poeta toscano, e quindi lì c'è stata l'idea di creare anche, Dino Campana era una sorta di poeta di confine, viveva proprio sul confine fra Toscana e Romagna, a Marradi, e quindi l'idea era proprio di realizzare tra l'incontro fra Riccardo Tesi e appunto i Sacri Cuori, ricreare questa sorta di confine linguistico, confine musicale, che era il confine anche di vita, insomma, che poi era quello che attraversava Dino Campana sia nella vita sia in musica. Con Riccardo chiaramente c'è stato un ritorno a sonorità più, se vogliamo, etno-contemporanee, no?
Sì.
Poi lui è stato anche un grande ricercatore delle musiche della montagna, nel suo caso la montagna toscana, la montagna pistoiese, e Dino Campana era un poeta di montagna perché viveva appunto a Marradi, e i suoi tentativi di inserirsi negli ambienti letterari cittadini e fiorentini furono molto, molto infelici, quindi diciamo che abbiamo ricreato la vicenda della poetica di Campana anche nell'idea stessa di produzione con Riccardo e con i Sacri Cuori.
Il mistero, chiamiamolo così, a cui facevo riferimento è che, parlando di recente con Paolo Gerbella, che pure ha dedicato un disco però diverso dal tuo a Dino Campana, lui mi ha detto sì, che i vostri lavori sono contemporanei. È vero, però in effetti io ricordavo perfettamente che tu in pratica avevi esordito con una cassetta dedicata appunto a Dino Campana, ma uscita molti anni prima del tuo CD. Mi chiedevo, dato che non posseggo quella cassetta, se cosa c'era in comune fra quella e l'album che è uscito nel 2016.
Ma in realtà quella cassetta, che fu registrata a casa con un vecchio quattro piste, erano un po' i prodromi di quello che poi è stato il disco realizzato dopo. C'erano le prime bozze di quelle canzoni, però sono state quelle bozze che con Riccardo abbiamo poi ripreso in mano più di 15 anni dopo per partire a lavorare a questo disco, e quindi abbiamo fatto anche un lavoro di riscrittura dei brani, di riscrittura musicale, perché appunto ci tengo di nuovo a precisare che in quel particolare disco abbiamo i testi dei Canti Orfici di Dino Campana, che sono cantati esattamente per come si possono leggere nel suo libro e non solo nel suo epistolario, in tutta la sua altra opera che fa da corollario ai Canti Orfici.
sui muri, abita negli occhi, corre i vetri scuri, mastica il respiro, soffia sulla mano, serra le catene, arriva il Leviatano.
Non è mai un'operazione facile rimanere così fedele a un autore e trasferirlo in musica. Immagino che abbia incontrato i tuoi problemi.
Ma è stato un lavoro lungo, anche perché nonostante tutto ci sono voluti appunto quasi 15 anni per portarlo a termine, quindi sì, non è stato un lavoro facile, ma sicuramente è stato ripagato dal fatto che a suo modo è stato davvero un lavoro unico e ripetibile, credo a livello proprio anche italiano, perché poi questa è una modalità di lavoro, si poetica, ad esempio in Francia è sempre stata una costante dei grandi autori. I Leo Ferré, Jacques Brel, i Brassens hanno fatto interi dischi su Aragon, su Baudelaire, su Rimbaud, su tutti i grandi poeti.
Mi chiedevo cos'è che attiri così tanto i cantautori verso la poetica di Dino Campana. Immagino che sia in parte dovuta anche alla sua vita, che è stata, ora non so se definirla scapigliata, comunque certamente molto complicata. Perché appunto Paolo Giorbella ha fatto questo disco. Se ricordo bene, anche Massimo Bubola aveva fatto qualcosa su Dino Campana.
No, ricordo Massimo aveva scritto una canzone che era ispirata alla Notte della Cometa, che è questa sorta di biografia romanzata di Campana scritta da Sebastiano Vassalli. Lui aveva scritto questa canzone che si chiamava Dino Campana, che celebrava e raccontava la vicenda di questo poeta.
Ma cos'è che attira così tanto appunto voi cantautori verso questo artista? Un po' dimenticato, anche molto trascurato in vita, non molto considerato.
Sicuramente il fatto che fosse un poeta fuori da tutte le accademie, dei circoli letterari, se consideriamo che appunto lì a cavallo fra 8 e 900, insomma la letteratura, la poesia erano, diciamo, in Italia non avevamo appunto questa tradizione come in Francia dei poeti bohemien, se vogliamo, no? La poesia e la letteratura era appannaggio della borghesia, se vogliamo, e quindi Campana, ti parlavo appunto di poeta montanaro, perché davvero ci sono racconti di lui che arriva a Firenze al caffè delle Giubbe Rosse vestito con le scarpe da montagna e tutti i letterati delle Giubbe Rosse lo prendevano in giro, quindi direi che sicuramente la sua figura, il suo essere già per i tempi totalmente fuori dagli schemi, la sua solitudine, la sua vicenda artistica e umana molto molto crudele, insomma sicuramente in un certo senso è anche molto simile alla vita di tante rock star che sono state sacralizzate, no? nel morire giovani, e quindi in un certo senso sicuramente Campana riprende anche un po' di, nella sua vicenda riprende anche un po' di luoghi comuni della rock star, no? Detto questo, poi credo che poi la sua poesia sia molto molto attuale e contemporanea, e tra l'altro è stato il primo che, usando un termine diciamo molto futurista, parlava della sua poesia come della poesia europea musicale colorita, quindi già nella sua idea di poetica c'era insita il fatto dell'aspetto musicale, insomma, del far poesia.
Questo disco è diventato anche uno spettacolo teatrale, immagino sarà quello che presenterete a Verano Brianza, tu e Riccardo, il prossimo 19 ottobre.
Sì, adesso lì saremo, in realtà chiaramente il disco ormai sono passati un po' di anni, ma ancora capita che ce lo richiedano, e quindi spesso siamo proprio io e Riccardo, chitarra e organetto, a portare proprio l'essenza di questo progetto, e è chiaro che trattandosi di poesie, insomma, è un concerto, ma ha chiaramente una forma molto teatrale.
Se mi avanza del tempo, ti chiedo ancora un paio di cose sui tuoi progetti del passato, perché come dicevo prima è da molto che non ci sentiamo, ma se ho il tempo. Adesso però sarebbe opportuno dedicarci al tuo ultimo album, perché dovrebbe essere un po' l'argomento principale di questa nostra chiacchierata. Intanto è il secondo lavoro che viene realizzato dopo l'incontro, o meglio, sarebbe il terzo in realtà, perché mi pare che Hugo Reis fosse già apparso come ospite proprio nel disco dedicato a Dino Campana, però è il secondo prodotto da questo musicista australiano che però ha delle connessioni molto forti con l'Italia e, ricordiamo, è stato nella prima incarnazione dei Bad Seeds di Nick Cave. Allora, com'è nato l'incontro con Hugo Reis e che cosa ti ha spinto a scegliere lui come produttore?
Ma con Hugo è un incontro che va di pari passo appunto a quello con i Sacri Cuori, che lo hanno e lo accompagnano tuttora, ovviamente non sotto lo stesso nome, ma in questo progetto italiano che si chiama Hugo Reis Fatalists.
Sì.
Quindi è stato un incontro che è andato di conseguenza alla mia frequentazione appunto della scena, diciamo, romagnola. Lui già dal primo incontro, insomma, era un musicista che aveva un senso estetico musicale molto lontano da quello che si può pensare, considerando appunto la sua carriera, i suoi trascorsi con Nick Cave, perché avendo vissuto molti anni in Italia ha una profonda conoscenza del, ad esempio, delle musiche da film italiane degli anni 60, di Umiliani, di, ovviamente di Morricone e di molti altri, tant'è che poi sin dagli anni 90 lui è sempre stato molto attivo lavorando con tutta quella scena alternativa rock italiana, dagli After Hours alla Cruz, Cesare Basile, quindi il suo rapporto artistico con l'Italia è di lungo corso, e lui si è dimostrato interessato alla mia idea di lavorare ad una trilogia di dischi che rappresentassero una sorta di, fra virgolette, di viaggio dantesco, no? E quindi con l'idea per ogni disco di restituire, appunto, prima ti parlavo di suoni, timbri, produzioni, di restituire per ogni disco un'idea di produzione di suono legata ai tre momenti di questo viaggio, ecco. Ovviamente poi tutto non prescindeva dal fatto della grande stima artistica che ho per lui.
Sui tetti, mare in tempesta, giorni di alcione dentro la testa. Bassa pianura, luce sospesa, giorni di alcione come un'attesa. Il sole asciuga le tue mani, ritorna il fuoco dai vulcani alle città. Ali di seta, giorni di alcione fatti di creta. Sulle pietre e l'acqua scende dalle dighe alle città. Passano i magi con le bandiere, portano ai figli vino da bere. Thank you.
Vorrei aprire una parentesi perché, come ho detto poco fa, i tuoi primi due album erano piuttosto in linea con certo cantautorato americano, ma quel disco realizzato con i Sacri Cuori non solo modificava, direi anche sensibilmente in alcuni momenti, la tua maniera di esprimerti musicalmente, ma secondo me mostrava già i segni di come la canzone d'autore stesse cambiando e sta ancora cambiando. Io, come vado ripetendo ogni occasione, essendo cresciuto con i cantautori anglo-americani, resto dell'idea che i cantautori dovrebbero rivestire le proprie canzoni in un determinato modo. Ma sembra che ultimamente anche altri, per esempio Federico Sirianni o Max Manfredi, abbiano cominciato ad esempio a usare l'elettronica. Cosa ne pensi di questo cambiamento così, forse non radicale, ma di certo decisamente avvertibile?
Ma io credo che in generale in Italia ci sia un'idea di musicale, cioè, sempre molto settaria, no? Cioè, si tende sempre a inquadrare sempre tante piccole nicchie, ovviamente questo secondo me non è andato a discapito anche della crescita, di una crescita fra virgolette internazionale della nostra fra virgolette canzone d'autore, che poi mi verrebbe da domandare perché non è mai stata chiamata canzone di ricerca, ad esempio, dove alla fine la ricerca non necessariamente deve essere solo sul suono della parola o sui bei testi, no? Ma
certo,
può essere anche una ricerca sul suono.
Sì.
Io ad esempio personalmente, ovviamente dal mio piccolo, però ai grandissimi cantautori come Guccini, De Gregori, non so, Vecchioni, gli fra virgolette rimprovero fondamentalmente di non aver mai avuto la voglia, la volontà di lavorare anche proprio sul suono, lavorare sulla produzione, lavorare con grandi produttori magari internazionali, no?
Sì.
Cioè di portare avanti un'idea di produzione, diciamo, la medesima ogni volta, perché comunque era quella che funzionava. Forse solo Fabrizio De André a un certo punto, diciamo da metà della sua carriera, da quando ha cominciato a lavorare con Pagani, ha voluto in un certo senso lavorare anche proprio su un senso musicale, di suono, di produzione dei dischi.
Sì, però ascolta, poi chiudiamo la parentesi e torniamo a parlare di Diamond. Mentre un John Martin e un Roy Harper, per dire di due cantautori inglesi che nel corso della loro carriera hanno cambiato direzione musicale, Roy Harper per esempio diventando molto rock, John Martin sperimentando anche delle soluzioni sonore molto avanguardistiche, poi anche avvicinandosi al pop, al reggae, eccetera eccetera.
Sì.
Tu ti vedresti mai un Guy Clark, un John Prine, diciamo con un suono più o meno simile al tuo? Io personalmente no.
No, certo, indubbiamente, anche perché questo non, sicuramente non si sposerebbe. Bisogna anche considerare il suono e la produzione deve, come dire, essere, rispondere anche a ciò di cui si canta, no?
Sì.
Quindi alle storie di cui si canta, quindi è chiaro che è molto importante anche i temi, le storie, ed è chiaro che un Guy Clark, per il mondo che lui rappresenta e per il mondo di cui canta, sarebbe difficile immaginarlo ovviamente con suoni più contemporanei.
Purtroppo io non sono mai riuscito ad ascoltare Exit and Fair, perché tu mi hai lasciato una copia di quel disco qui all'Isola Ritrovata, il locale dove tu ti sei esibito, che purtroppo prima ha chiuso per il Covid e poi per altri motivi. Così, insomma, quel CD non è mai arrivato nelle mie mani. Insomma, quel che volevo sapere, che volevo cercare di capire, è se tra Exit and Fair, che appunto è stato il primo tuo album prodotto da Hugo Reis, e Diamond ci sono delle differenze rimarchevoli, oppure sostanzialmente i dischi sono molto simili fra loro?
No, come ti dicevo, sono dischi legati perché sono il primo e il secondo capitolo di questa trilogia. C'è quindi anche ovviamente un'idea diversa di produzione di suono, ma perché nel caso di Exit and Fair quel disco rappresenta, diciamo, l'Ade in un certo senso, e quindi un disco con una base acustica ma anche con un'elettronica molto scura dietro, e quindi è un disco, diciamo, rispetto anche a Diamond molto più cupo.
Sì.
Diamond invece rappresenta l'inizio del viaggio dell'anima, quindi le anime, diciamo, del purgatorio che si apprestano a, ovviamente avrete capito che questo viaggio è proprio un viaggio appunto dantesco, come dicevo, e quindi già i suoni si fanno più rarefatti, più immaginifici, e credo col terzo capitolo l'idea sia quello di arrivare a dei suoni molto più rarefatti, molto più minimali, e quindi portare magari la canzone anche a su un terreno anche per me nuovo, ecco. Quindi ognuno di questi tre dischi mette quelle che sono le mie poche, diciamo, caratteristiche peculiari, no? Magari la voce, un certo modo di scrivere, li pone in tre luoghi diversi, in tre scenografie diverse, in tre montaggi diversi, se vogliamo, con lo stesso regista, ma con, no?
con idee e concetti comunque differenti, certo.
Esatto.
Ecco, anche qui c'è dell'elettronica, però è utilizzata secondo me in maniera essenziale, non dico parca, perché si sente, si avverte, a volte anche con dei suoni molto analogici. Ci sono alcuni, diciamo, alcune parti di sintetizzatori che sanno molto di anni 70.
Guarda, questo, piccola parentesi, noi abbiamo registrato Daimon, ti parlavo di questo studio di Roberto Villa, è lo studio che si chiama Forlì, che si chiama
sì.
L'amor mio non muore, abbiamo registrato completamente in analogico.
Infatti volevo arrivarci perché, se ho letto bene, si tratta di uno studio dove sono stati registrati molti dischi della RCA negli anni 60 e 70.
Esatto, quindi sì, c'è quella pasta sonora e, come dici te, è molto riconoscibile.
Ecco, quel che però mi premeva sottolineare è che in questo tuo disco l'elettronica è usata in maniera accorta, ecco, direi non è invadente.
Sì, è usata, diciamo, in maniera...
ambient, ecco, per creare dei tappeti, degli sfondi, per creare l'ambiente sonoro, ecco, appunto.
Esatto, sì, sì, sì.
Nessun perduto amore che venga alla finestra a togliere i costumi e i nastri della festa. È scritto su un quaderno a lettere cangianti di tutte le stagioni, con tutte le varianti. L'estate di sorprese, seduta alla fermata di qualche migrazione, di un'ultima crociata.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ho letto che hai cominciato a sperimentare con le accordature aperte, influenzato proprio dai vari Nick Drake e John Martin, e che le hai utilizzate in alcuni brani.
Sì, beh, quasi tutto il disco è stato scritto in accordature aperte, e questo ha ampliato, diciamo, le sfumature e soprattutto la capacità, come dicevi tu adesso, di creare degli ambienti musicali sempre più ampi, no? Quindi, non potendo permetterci un'orchestra, abbiamo lavorato appunto su cercare di allargare, come dire, la forma canzone a partire già dalla scrittura, no?
Anche se poi in certi brani, per esempio Giorni di Alcione, che mi sembra sia l'episodio più acustico di tutto l'album, ecco, qui l'effetto orchestra o comunque cameristico si deve soprattutto agli archi di Erminia Castriota, che è meglio conosciuto come Her e che è stata a lungo la violinista di Teresa De Sio.
Sì, sì, sì.
Ecco, questo è uno dei brani che più si avvicina un po' al tuo vecchio stile, secondo me. E tra l'altro, ecco, una cosa caratteristica di questo disco, e questo si riscontra proprio nei Giorni d'Alcione, ma più in generale in tutto l'album, a partire dal titolo, è che si tratta di un lavoro in cui emerge, direi, in maniera molto prepotente il tuo bagaglio di studi classici, letterari, anche il tuo interesse verso la mitologia greca, che, se non ricordo male, avevano già in qualche misura segnato anche il tuo precedente percorso artistico.
Sì, questo disco si chiama Daimon, è un concept perché, beh, il Daimon è questa figura, una sorta di demone custode. Ne parlava Socrate, ne parlava Platone, ma ne parlava anche la psicanalisi, per esempio James Hillman. E il daimone ci raccontano quella sorta di il nostro demone custode che prima della nostra incarnazione, insomma, su questa terra sceglie l'immagine che ci rappresenterà in terra. Quindi questo disco vuole essere una sorta di viaggio a ritroso per scoprire quella era la fonte originaria, no? Cioè l'immagine iniziale che il Daimon aveva scelto per noi, e andando a ritrovare l'immagine iniziale si scopre anche quello che è il destino che ci è stato assegnato.
Sì.
Questo è un po' il concept dell'idea, ma il mondo classico che fa da sfondo,
sì,
al disco di cui parli tu è il mondo del mito, è il mondo antico, è usato nello stesso modo in cui l'hanno usato, ovviamente sto citando dei giganti della letteratura del Novecento, ma che però ho studiato, come dicevi tu, ad esempio, che usavano è il mondo del mito, il mondo antico che usavano T.S. Eliot nella Terra Desolata, Joyce nell'Ulisse, cioè
sì.
L'idea è che il mito è sempre la migliore critica sul presente, il cosiddetto metodo mitico, no, di cui parlava T.S. Eliot. L'idea del disco è un po' questo, cioè questo mondo classico, mitico che fa da sfondo vuole essere uno spunto per una riflessione sul nostro contemporaneo, e questa volta in passato appunto o certa canzone di cui parlavamo lo fa col linguaggio della poesia, della politica, questo disco invece lo fa col linguaggio del mito.
Nella mitologia greca dunque il Daimon rappresenta una sorta di spirito guida, e questo album ha un'aurea di spiritualità, secondo me. Mi chiedevo se tu sei religioso e o credente.
No, non sono religioso, sono direi agnostico, però sono sempre stato affascinato dall'arte sacra, dal rapporto col mistero, insomma, no? Io credo un altro tema legato al Daimon è quello, e in questo senso è una critica sul nostro contemporaneo, no? Credo che la contemporaneità, la società di oggi abbiamo completamente rimosso il rapporto col mistero, e per mistero intendo Dio, la morte, il cosiddetto terzo elemento, no?
Sì.
Viviamo fondamentalmente in una società digitale, quindi in una società binaria, e quindi appunto il terzo elemento è stato rimosso completamente. Questo è un disco invece, il Daimon è proprio quel terzo elemento, cioè il rapporto col mistero, con la parte inconoscibile di sé. Ecco, il Daimon rappresenta la parte inconoscibile di sé con la quale dobbiamo essere in rapporto.
E questo riferimento che hai fatto prima a certe immagini sacre fa venire in mente anche la copertina, che tu hai addirittura realizzato in tre diverse immagini.
Ma sì, sì.
Soprattutto disponibili nell'LP, perché il disco è uscito anche su vinile, e comunque tre immagini che, da quel che ho capito, ti possono permettere di scegliere un po' quello che potrebbe essere il Diamond che meglio ti rappresenta.
Abbiamo fatto 3 copertine diverse realizzate da un artista straordinario. Questo è già il terzo disco che faccio con lui insieme a Enrico Pantani. E l'idea è proprio questa, mi ha detto te. Cioè, abbiamo realizzato 3 icone, se vogliamo, sacre. Enrico ha lavorato sia sull'arte sacra toscana del 400 che sulle icone russe, ad esempio. E ha realizzato queste 3 immagini che rappresentano altrettanti Diamond, altrettanti destini. In una abbiamo, per esempio, c'è l'angelo vendicatore, l'altra c'è una natività, c'è una Madonna col bambino, e il terzo invece c'è questo angelo che cattura quest'anima dall'alto. Quindi sono 3 immagini che rappresentano altrettanti destini, altrettanti Diamond diversi, e l'invito è proprio questo: scegli il tuo Diamond, scegli la tua copertina e inizia questo viaggio. Era un modo per allargare ancora di più questa storia e questo concetto di Diamond, ed è una cosa che è piaciuta, devo dire, siamo molto molto contenti.
Una cosa caratteristica anche di questo disco è che in diversi brani tu non canti solo in italiano, in uno addirittura canti completamente in inglese e utilizzi però anche il francese, in particolare è in Le Banlieue, che credo contenga qualche citazione di Lo Ferré. Io non sapevo che tu avessi un interesse per gli chansonnier francesi.
Assolutamente sì, pur non parlando benissimo francese, ma sì, mi hanno segnato proprio da, come dire, in tenera età, fra virgolette, proprio per questo lavoro sui poeti. A me è sempre interessato moltissimo, e beh, Leo Ferré in particolare ha fatto delle vere e proprie opere su Verlaine, Rimbaud e tutti i grandi poeti. E per quanto riguarda invece il discorso delle lingue, c'è anche una voglia di, fra virgolette, di giocare o semplicemente anche di andare al di là del significato in sé, no? È anche un modo di dire: ok, canto in francese o in inglese, oppure in un testo in italiano viene inserito un verso in francese o in inglese, ma è perché alle volte è anche la voglia di giocare con la parola come puro suono, no? O comunque sì, anche quello di giocare con i significanti anziché lanciare continuamente dei significati, no? E quindi anche questo è un altro piano, diciamo, di lettura di questo disco. C'era la volontà anche di, come dire, nei momenti di fare anche semplicemente pura musica anche con le parole.
Je connais pas les noms de ta cité, je suis caché dans le bon Dieu. On dit que tu les manques dans le bon Dieu, mais personne ne veut dans le bon Dieu. Non è il calore che mi muove le ossa, non è un ballo e non è neppure una mossa. Ho dismesso i bagagli di un ritorno impreciso, quando non conta partire perché tutto è deciso. È facile perdersi su arterie invisibili, in rivoli d'oro o mappe possibili, che sia l'intervallo tra numeri primi o il moto interrotto di mondi vicini. Je connais pas le nom de ta cité, je suis perdu dans le bon Dieu. Il sait pas que tu te souviens, sans se connaître, on s'est aimé. C'è un senso nascosto, un motto trascritto, la malinconia di un luogo mai visto. È un lungo binario che passa in sequenza, un'ombra sugli occhi, l'oblio, un'assenza. Che dirti da questi quartieri nemici, di nuvole assorte, di tagli improvvisi. Non so se ricordi o se sono esistito, quando ero un sicario, il tuo preferito. la cité, je suis perdu dans la banlieue. Il s'est podqué tout en souriant, sans se connaître, on s'est aimé.
Le banlieue è anche la canzone che apre il disco, Non saremo gli stessi. Ora do una mia interpretazione personale, perché credo che il bello delle canzoni dei cantautori sia che ciascuno può ritrovare quello che vede, che vuole, che sente, e che si parli di viaggio e di ritorno, e si è un po' visto il viaggio come un cambiamento, un modo per cambiare, e che il cambiamento sia praticamente l'unica costante nella nostra vita.
C'è assolutamente questa idea di trasformazione, perché poi appunto ti ho parlato di incarnare un'immagine, no? Il daimon sceglie la tua immagine e tu incarni questa immagine, quindi c'è questa trasfigurazione, questa trasformazione, quindi è un gioco appunto sull'identità e andando alla ricerca dell'identità originaria, dell'immagine originaria che ti è stata assegnata, si compie fra virgolette il viaggio della tua vita, appunto questa è l'idea. Queste due canzoni che sono in apertura, appunto dici giustamente tu, lanciano subito questi temi, lo fanno in maniera molto sottile, allusiva, allegorica, ma sono assolutamente i temi di queste canzoni che hai citato.
Ci sarebbe da chiederti di tutte le canzoni, perché ciascuna ha delle peculiarità e non solo dal punto di vista lirico, mi limiterò ad alcune, per esempio, un paio ho letto che si intuisce anche, soprattutto in quella che chiude l'album, Cul de Sac, ma anche nel Leviatano, che è l'unico brano, fra l'altro, che ha una ritmica un po' più incalzante. Sono brani che rievocano purtroppo quel periodo drammatico che è stato il periodo del Covid, che credo sia stato anche il periodo in cui tu hai concepito questo disco.
Sì, lì è stato un momento in cui, volenti o nolenti, il terzo elemento è rientrato nelle nostre vite, no? L'inconoscibile.
Sì.
Quindi anche una società binaria come la nostra ha dovuto fare i conti con appunto con il terzo elemento. Quindi queste due canzoni raccontano proprio la calata di questa nube oscura, di questo male oscuro, con la speranza appunto che questo potesse essere prerogativa per cambiare, no? per allargare a tre il nostro modo di pensare, no? Ma mi pare che siamo rapidamente tornati a ragionare a due, insomma.
Sì, infatti. Ecco, il disco ha soprattutto delle atmosfere molto, come abbiamo detto, ambient, molto serene, molto rilassate, insomma, molto quiete, ecco, forse il termine più adatto. Ma la cosa che mi ha impressionato, secondo me, è il tuo modo di cantare, che è cambiato. Io l'ho trovato quasi, ora mi si passi tu, direi che sto esagerando, ma l'ho trovato molto simile, e questo vale un po' anche per il disco in alcuni brani, all'ultimo Leonard Cohen, un recitato con questa tua voce sempre molto calda, su queste basi appunto molto ambientali, le ripeto di nuovo questo termine. Ti sembra che sia più o meno calzante come paragone?
Ma
o ti ha influenzato in qualche maniera l'ultimo Leonard Cohen?
Ma assolutamente, anche perché l'ultimo Leonard Cohen ha cantato l'Apocalisse, se vogliamo, giustamente, come dire, da uomo spirituale, insomma, è arrivato poi all'ultimo atto, no, del libro, fra virgolette, e quindi a me è piaciuto moltissimo il Leonard Cohen apocalittico degli ultimi dischi, che erano apocalissi personali, ma già The Future era un disco che raccontava l'apocalisse della nuova epoca.
Sì.
Sì, perché poi credo che alla fine più le cose, diciamo, importanti vengono dette sottovoce, più potenza hanno.
È vero.
Se pensiamo a molti grandi, hanno detto cose importantissime in modi inusuali, no? Pensa a Dylan o a Lou Reed.
Tra i collaboratori fissi di questo disco, che è stato registrato con un numero direi piuttosto consistente di musicisti, c'è una voce femminile che è quella di Federica Ottombrino, che che praticamente domina, è presente ovunque, si ritaglia anche degli spazi personali piuttosto, diciamo, consistenti, tanto che si può dire che non solo abbia dato un contributo davvero considerevole, ma abbia dato anche un risvolto davvero fondamentale a questo album.
Ma perché poi c'era l'idea di ricreare questo dialogo, no? Il dialogo con una parte di sé, quindi le nostre due voci rappresentano proprio questo dialogo. Poi a livello di suono e di produzione c'era l'idea anche di andare più sul, certi momenti anche più sulla black music o sul soul, come per esempio in Cul-de-sac o Non saremo più gli stessi.
E lei che fa quella sorta di rap in L'ora invisibile?
Sì, è lei ed è un rap anche stato scritto da lei in studio.
L'ora invisibile, raccontaci, spiegaci bene questa canzone, perché mi sembra un momento molto interessante del disco.
Ma allora, invisibile, diciamo, quella gli americani chiamano la Twilight Zone, no? Quel momento sospeso,
sì,
fra più cose, fra giorno e la notte, fra la vita e la morte, fra il sonno e il risveglio, è quel momento in cui è un momento di eternità, diciamo, questa è un po' l'idea, no? Quindi l'ora invisibile sono quei momenti di eternità che riusciamo a concederci in una giornata o in una vita intera.
In questa città e tutto è possibile fuori di qua. Percorro distanze nascoste tra noi, oceani, deserti, metropoli e poi invisibile o l'eternità. Per chi ci ha lasciato e non tornerà, la polvere scende, scende qua giù, dal nostro palazzo che non abiti più. Battono le ore, sangue poi sudore, dietro la pianura l'alba si fa scura. E il treno delle sei è il mostro in fondo alla notte, ancora ti vorrei. All'asta le tue scarpe rotte. È l'ora invisibile e non cambia mai. Il sesso, la morte, quello che sai. Cresce la distanza, sete nella pancia, sopra questo altare dammi da mangiare. È il treno delle sei che dorme nel pozzo degli occhi. Sulla chiave.
E l'ora invisibile non cambia mai. Il sesso, la pelle e le cose che dai. E l'ora invisibile ti accorgerai. Ti ha aperto le stanze che ancora non sai. Avevo memoria, la nostra città. Si è spenta una notte, mai più tornerà. Mi hai detto ritenta, ma chi toccherà? Inventare un posto che di noi due sa.
È l'ora invisibile. È l'ora invisibile. È l'ora invisibile.
Mentre il brano, che probabilmente, pur restando diciamo con un'atmosfera sempre molto intensa, che si discosta completamente dal resto del disco, è quello di cui tu hai fatto anche un video molto carino, molto simpatico, ma allo stesso tempo anche piuttosto ombroso, che è Nessun perduto amore, un brano vagamente latineggiante. Nel video tu indossi un po' i panni del crooner con questa orchestra un po' improbabile, perché c'è una ragazza che suona la tromba, ma la tromba non c'è nel brano. Insomma, raccontaci un po' della canzone e del video.
Ma la canzone, ovviamente, scusami, come sentirai, sono un po' acciaccato. Parlavi di John Martin, Tim Buckley, insomma, c'era un elemento latino nella loro musica, no? Nelle loro improvvisazioni.
Ti interrompo un attimo, soprattutto, e questo nessuno l'ha mai preso in considerazione, assolutamente. Uno che aveva un elemento molto latineggiante nella propria musica era Nick Drake.
Esatto.
Che, parole di un musicista che lo ha conosciuto di persona, che tra l'altro a sua volta è un grande musicista, che usava molto spesso questo pizzicato che è tipico della bossa nova e della samba. Però è un particolare che penso pochissimi abbiano, se non notato, messo in evidenza.
Sì, assolutamente. E quindi volevo riprendere anche questo accento, no? Questa cosa caratteristica di quell'epoca, e riportarlo oggi. E, beh, sì, la canzone è anche un momento, fra virgolette, leggero, fra virgolette, molto fra virgolette, del disco.
Sì.
E sì, è dato questo video, sì, molto, molto, molto autoironico, no? Che poi credo che anche qui delle volte lavorare per contrasti rafforzi la potenza del messaggio, no?
Sì.
Quindi l'idea del video è stata questa, sì.
Sono un po' inquietanti un paio di figure, l'uomo e la donna che hanno un'aria tristissima seduti allo stesso tavolino, e un altro uomo con la barba che fuma un po' nervosamente, sembra, insomma, un po' arrabbiato, insomma, sembra ombroso, ecco, meglio ancora. Che cosa rappresentano questi due personaggi, questi tre personaggi in particolare?
Ma il video è una sorta di omaggio a Kaoris Maki, che è uno dei nostri registi preferiti, e anche del regista Francesco Corsi, quindi c'è questa umanità, come dire, alla deriva, che osserva, no?
Sì.
La vita scorrergli davanti, e sono proprio dei tableau vivant dei film di Kaoris Maki, no? Le persone sedute al tavolino che fumano e guardano gli altri ballare, insomma, è proprio una citazione.
Ho visto che hai fatto, tra l'altro, ed è uno dei motivi per cui non ti ho anche contattato prima, perché il disco ormai è uscito già da un po', che sei stato molto impegnato dal vivo, hai fatto veramente tantissimi concerti negli ultimi 7-8 mesi, forse anche più, per presentare Daimon. Con che organico ti sei esibito? Io ho letto che di solito con te dovrebbero esserci stati Roberto Villa al basso, Diego Sapignoli alle percussioni e Gianfilippo Boni alle tastiere, oltre a Federica Ottombrino alla voce. Ma hai fatto anche concerti con altri organici oppure da solo?
No.
Aspetta, finisco la domanda, che il clou è questo. Quanto hai dovuto lavorare per ridimensionare un po' gli arrangiamenti?
Sì, siamo sempre usciti con questa formazione, ma abbiamo semplicemente riportato le canzoni abbastanza all'essenziale, lasciando poi tutta la parte, fra virgolette, orchestrale e ambient del disco a Gianfilippo e alle ai suoi sintetizzatori, tastiere, però sicuramente dal vivo questo disco è stato, ad esempio, lasciava molto più spazio a Federico Tombrino come performer, come cantante, quindi aveva anche un altro tipo di impatto. Era il concerto che è stato molto bello e molto apprezzato, viveva di tanti momenti in cui io e lei dialogavamo musicalmente sul palco, no? E quindi sicuramente lei è stata poi l'elemento più forte e più in vista, anche maggiormente rispetto al disco di questo tour.
Ecco, raccontaci qualcosa in più su Federica, perché se ricordo tu mi hai detto che lei, tra le altre cose, fa anche parte di un duo partenopeo.
Sì, lei ha questo duo di Fede e Marlene, sono questo duo femminile che credo abbia suonato oltre 500 concerti in tutta Italia e che ovviamente nell'ambito di Napoli, della Campania, che è una sorta di mondo musicale, come dire, a sé stante, se vogliamo, una scena molto, molto ricca, molto viva, sono molto riconosciute.
Cioè, negli anni 70 si diceva che Napoli fosse la West Coast italiana.
Beh, sì, soprattutto poi in quel momento abbracciava tante sonorità, no? Anche blues e,
sì,
sì, fra virgolette, californiane. E, no, adesso vedo che Napoli è tornata molto alla canzone tradizionale, no? Però loro lavorano in senso veramente più internazionale, quindi è una Napoli che esce dal proprio, se vogliamo, dal proprio ghetto e si affaccia sul mondo, si affaccia sul mondo latino, si affaccia anche all'America, si affaccia al folk americano.
Certo. Diciamo che Napoli ha sempre avuto questa capacità comunque di rimanere legata alle proprie radici, anche soltanto attraverso l'uso del proprio dialetto, della propria lingua, se preferisci, però, come dicevi tu, utilizzando anche suoni che venivano da altre parti del mondo, il jazz, il rock, il blues e così via. Senti, volevo chiederti, ma ecco, a proposito, tutti questi concerti, e sei veramente sempre molto impegnato, ma tu hai anche un lavoro, diciamo, ordinario come insegnante, come riesci a conciliare le due cose, soprattutto anche gli spostamenti, perché ti portano spesso molto lontano dalla tua città?
Ma sì, io faccio, fra virgolette, l'educatore sociale ormai da tempo immemore, ma questo è un lavoro che ho sempre visto come un allargamento anche del mio percorso musicale, tant'è che spesso sono le due cose sono anche coincise, no? Ho portato la musica nel mio lavoro, ho portato il mio lavoro appunto di educatore nella musica, e beh, sicuramente non è facile. Molti sacrifici, tanti notti insonni.
Immagino.
L'età avanza, però insomma, credo che...
Si fa tutto per la causa della musica, come diceva Thomas Van Zandt, no?
Certo, certo, esattamente così.
Abbandono.
albergo, luci sempre accese, luna sulle spalle, lampade sospese. Chiedo comprensione, chiedo anche perdono, chiedo solo accesso verso l'abbandono.
Proprio questa tua duplice attività musicale e educativa ti ha portato, di questo voglio parlarne perché è molto interessante, al progetto dei Dreamers, che è sfociato addirittura in diversi dischi, dove tu hai scelto come, diciamo, affiancatori, come compagni di avventura, alcuni dei migliori cantautori o artisti italiani, per esempio Antonio Gramentieri, Cesare Basile, Nada, Cristina Donà, Peppe Voltarelli, Paolo Benvenu, fra gli altri ancora, hanno partecipato a questi dischi. Mi piacerebbe saperne di più perché ritengo che sia un progetto molto molto interessante.
Ma lì l'idea era di, con i ragazzi dei centri diurni, insomma, con i quali abitualmente lavoriamo, quello di fargli vivere un'esperienza, tra virgolette, professionale nella musica, cioè fargli vivere quello che poi per me è sempre stato l'essenza di questo mestiere, no? Cioè, scrivere una canzone, registrarla e poi portarla dal vivo, questa è un po' l'idea. E quindi sono nati questi laboratori in cui ai ragazzi facevamo fare questo percorso, lo facevamo fare insieme a dei grandi artisti, quindi ad esempio la stessa Nada. Quindi ogni artista era chiamato a fare una piccola residenza con questo gruppo di ragazzi, circa 20-25 ragazzi, diciamo ognuno con delle proprie peculiarità specifiche, e l'idea era di fare queste piccole residenze in cui dovesse nascere questa canzone scritta collettivamente dall'artista e dai ragazzi. Poi queste canzoni sono diventate un disco e poi questo disco è stato portato dal vivo, e questo è stato fatto, ci sono state 3 edizioni di questo progetto, sono venute fuori cose obiettivamente bellissime. Nada stessa, ad esempio, la canzone che lei scrisse ai ragazzi poi l'ha pubblicata anche sul suo personale disco, che era, ora non ricordo il nome, L'amore, il disco del 2016, ora non ricordo esattamente il titolo, ma
forse era L'amore devi seguirlo.
Quel pezzo fu così bello, le piacque così tanto che decise di metterlo nel suo stesso disco.
Ecco, sono 3 tra l'altro i CD che sono scaturiti da questi laboratori.
Sì, ovviamente erano CD che avevano circolazione limitatissima, insomma, fra le associazioni di volontariato, le cooperative sociali qui del Fiorentino, però insomma, se qualcuno ne vuole una copia posso procurarla.
Sì, ricordiamo che si chiamano The Dreamers, The Dreamers Reloaded e The Dreamers Evolution. Tu sei anche coinvolto proprio nell'organizzazione di concerti nella tua città, che è Firenze.
Sì, c'è anche questo aspetto, e poi credo che poi oggi davvero non si possa prescindere dallo stare dentro la musica a 360 gradi, e quindi qui a Firenze è nata questa associazione di musicisti che si chiama La Chute, con la quale ovviamente promuoviamo musica, concerti, abbiamo una piccola etichetta discografica, facciamo delle produzioni sia in studio che dal vivo e stiamo provando a ricreare anche in questa città un senso del mestiere, un senso collettivo del fare musica.
In questo diciamo che hai un qualcosa in comune con un nostro grande amico che è Andrea Parodi, con cui tu hai collaborato spesso in passato. Non avete più fatto nulla insieme, c'è la possibilità di rivedervi di nuovo?
Ma in realtà guarda, proprio recentemente abbiamo fatto queste due serate per due festival, uno era il Poesia Festival di Modena, un festival molto grosso, di due serate su Leonard Cohen.
Ah, però.
Dove abbiamo suonato insieme al suo batterista Raffaele Gaiol e a una house band messa in piedi da Andrea. E quindi ho fatto parte di queste due serate, di questa produzione che Tower of Song si chiamava, in cui ricantavamo le canzoni di Cohen appunto col batterista originale.
Senti, ma lui che è rimasto più legato alla tradizione cantautorale americana, anche se fa pochi dischi ma tutti sono bene inquadrati in quella linea, cosa ne pensa della tua svolta di carattere musicale?
No, beh, la apprezza molto assolutamente, anche perché comunque Andrea è molto 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 legato alla scrittura e riconosce ancora una buona scrittura insomma delle mie canzoni, insomma, quindi questo è.
Ah beh, assolutamente, beh, una che di musica ne capisce ne sa tanto, assolutamente, e sta facendo anche lui un lavoro davvero notevole per portare da noi tanti artisti americani soprattutto. Allora dobbiamo chiudere perché ci sarebbero ancora un po' di canzoni su cui chiederti, ma insomma il tempo è quello che è, per cui sono un po' costretto a salutarti. L'unica cosa potrei, ecco, sull'ultima canzone su cui ti chiedo è L'Abbandono, che è un altro brano molto scarno, poi ti lascio libero.
Ma L'Abbandono è, in un certo senso, è, sai, parlavamo di questa sorta di ascesa, no?
Sì.
Questa ascesa metafisica, questa è un po' l'idea del Diamond, quindi L'Abbandono è lo stato di grazia, insomma. Credo che quello è molto importante per riuscire a recuperare il nostro Diamond, no? A entrare in rapporto con il nostro demone custode, sia proprio quello di attraversare questo abbandono totale. E quindi, beh, è un concetto filosofico, no? Se vogliamo, ne parlava già Schopenhauer, ecco, l'abbandono delle volontà, però credo che in realtà sia semplicemente un suggerimento di crearsi insomma dei percorsi di ricerca, dei percorsi di personali e interiori, ecco, questo è un po' l'invito del disco.
L'ultima cosa che ti chiedo, che poi è sempre la stessa che chiedo ai miei ospiti, è come si fa a rintracciarti in rete?
Allora, il sito è massimilianodarocca.net, ma attualmente è in ricostruzione. E poi ovviamente tutti i social, Facebook, Instagram, tutto questo favoloso mondo virtuale dal quale non possiamo esimerci, ma insomma, quantomeno.
Che ricordiamo, però, se usato bene, certo, ha una sua logica, una sua funzionalità.
Quantomeno può essere propedeutico a ritrovarci in giro su qualche palco.
Certo.
Ecco.
Massimiliano, ti ringrazio, è stato veramente un piacere, lo ripeto, ritrovarti.
Grazie, Massimo. Scusate la voce, ma mali di stagione.
Era molto più, come dire, alla Leonard Cohen, un po' più sensuale, secondo me.
Allora c'è da essere contenti.
Certo. Grazie ancora. A presto, allora. Spero di ritrovarti e di rivederti sul palco molto presto. Ciao, Massimiliano. Ciao.
Ciao. Ciao, Massimo.
Le lunghe ombre dell'estate come lame affilate battono i muri, tagliano l'oro dagli occhi. Nel cappotto di mia madre trovo briciole di pane e il racconto di un caffè occasionale. Giornali, nelle piazze, sugli altari, il Signore della sabbia è tornato. Si nasconde nel reale, prima brilla e poi scompare dietro i campi dove si piega la notte. Cul-de-sac, cul-de-sac. Cul-de-sac, cul-de-sac. Tutto brucia nell'attesa, brucia il volto di Tiresia e cambiano i segni come le carte i tarocchi. Acqua dolce che è passata su una terra desolata, nelle cantine tra le rovine.
The Sack è il brano che chiude Diamond ed è anche l'ultimo estratto dall'album di Massimiliano La Rocca che vi ho proposto oggi. Mancherebbero all'appello ancora due tracce, ma poiché con il nostro ospite si è parlato a lungo, almeno al principio dell'intervista, di un suo lavoro precedente, quello dedicato a Dino Campana, uscito nel 2016, prima di chiudere vorrei farvi ascoltare un breve brano tratto da Un mistero di sogni avverati. Si intitola Tre giovani fiorentini.
Lava sul passo verginale, ondulava la chioma musicale, nello splendore del tiepido sole, eran tre vergini ed una grazia sola. Ondulava sul passo verginale, crespa e nera la chioma musicale, eran tre vergini ed una grazia sola, sei piedini in marcia militare. Passo virginale, ondulava la chioma musicale, nello splendore del tiepido sole, eran tre vergini ed una grazia sola.
Tre giovani fiorentini era davvero l'ultimo brano in programma, sempre Massimiliano La Rocca, il nostro ospite di oggi, però dall'album dedicato a Dino Campana, un mistero di sogni avverati prodotto da Riccardo Tesi. Avete ascoltato Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente delle radici, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Questa che sta avviandosi al termine è la quinta puntata della quarta stagione. Nella prossima sarà con noi il polistrumentista e compositore genovese Edmondo Romano, grande esperto di ogni specie di strumenti a fiato, per raccontarci del suo nuovo lavoro personale, Religio. Spero ovviamente di ritrovarvi qui con me e vi ringrazio per avermi seguito, augurandovi come sempre una calda buona serata.